Capitolo VI. Confesseremo sinceramente che la gelosia del canonico Borda non era del tutto ingiustificata. Tornato di Francia, Fabrizio apparve agli occhi della contessa Pietranera come un bel forestiero conosciuto da lei in altri tempi. Se egli le avesse parlato d'amore, l'avrebbe amato. Non aveva già per la sua condotta e per la sua persona un'ammirazione appassionata e, per così dir, senza limiti? Ma Fabrizio la baciava con tanta effusione di innocente riconoscenza e di cordiale amicizia che ella avrebbe sentito orrore di se stessa se avesse cercato un altro sentimento in quell'affetto quasi filiale. In fondo, pensava la contessa, gli amici che mi han conosciuta 6 anni fa alla corte del principe Eugenio possono trovarmi ancora carina e financo giovine, ma per lui io son già una donna rispettabile. E se sa da dir la verità senza troppi riguardi all'amor proprio, una donna attempata. La contessa, così argomentando circa la propria età, sbagliava, si illudeva anche lei, ma l'illusione non era di quelle in cui si lusinga il comune delle donne. E poi, seguitava a dir tra sé e sé, all'età di Fabrizio si è portati a esagerare un po' i guasti prodotti dagli anni. Un uomo meno giovine... Passeggiava nel suo salotto, si fermò un momento davanti uno specchio e sorrise. Bisogna sapere che da alcuni mesi al cuore della signora Pietranera aveva posto l'assedio, con molta serietà di propositi, un singolare personaggio. Poco dopo la partenza di Fabrizio per la Francia, ella, che pur senza confessarselo cominciava già a darsi molta cura di lui, era caduta in una profonda malinconia. Non prendeva più piacere a nulla. Le pareva che qualunque cosa facesse, tutto fosse, se così può dirsi, scipito. Fantasticava che Napoleone, per attrarre a sé l'animo degli italiani, avrebbe preso Fabrizio per suo aiutante di campo. «È perduto per me!» esclamava piangendo. «Non lo vedrò più. Potrà scrivermi, ma che sarò io per lui fra 10 anni?» In questo stato d'animo fece una gita a Milano. Sperava di aver notizie più dirette di Napoleone e chissà, forse al tempo stesso di Fabrizio. Non avrebbe voluto confessarlo neppure a se stessa, ma con quella sua vivacità di spirito cominciava a sentirsi stanca della vita monotona che conduceva in campagna. «Questo non è vivere», diceva, «è cercare di non morire. Vedere tutti i giorni quelle grinte incipriate, il fratello Ascanio, i camerieri, che diventavano senza Fabrizio le passeggiate sul lago. Unico conforto le restava l'affetto per la marchesa, ma da qualche tempo la stessa intimità con la madre di Fabrizio, maggiore di lei in età, delusa ormai da ogni speranza, le riusciva meno gradevole. Tale era il singolare stato d'animo della signora Pietranera. Partito Fabrizio, assai poco l'avvenire le prometteva e il suo cuore aveva bisogno di conforti e di novità. A Milano s'appassionò per l'opera in voga. Andava tutte le sere a chiudersi sola, per lunghe ore, nel palco del generale Scotti, un tempo innanzi suo intimo amico. Gli uomini che cercava vedere per aver notizie di Napoleone e dell'esercito le parevano grossolani e volgari. Tornata a casa, improvvisava al pianoforte fin verso le 3 dopo mezzanotte. Una sera alla Scala, nel palco di un'amica dove era andata a chieder notizie, le presentarono il conte Mosca, ministro di Parma. Un simpatico uomo che parlò di Napoleone e della Francia in modo da darle nuove ragioni di speranze e di timori. La sera dopo tornò in quel palco dove anche il simpatico uomo tornò ed ella, durante tutto lo spettacolo, prese molto piacere a conversare con lui. Dalla partenza di Fabrizio in poi non aveva passato una serata così divertente. Il signore che la divertiva, conte Mosca della Rovere Sorezzana, era allora ministro della guerra, della polizia e delle finanze del famoso principe di Parma, Ernesto IV, notissimo per i suoi rigori che i liberali milanesi chiamavano crudeltà. Il Mosca era sui 40 o 45 anni, aveva tratto da gran signore, nessun sussiego, anzi un fare semplice e gaio che disponeva in suo favore. Sarebbe apparso all'aspetto assai più giovine se una bizzarria del suo sovrano non l'avesse obbligato a portare la testa incipriata, come guarentigia di retti sentimenti politici. In Italia, dove non si bada più che tanto a offender la vanità, si fa presto a pigliar confidenza e a mettere il becco nei fatti altrui. Correttivo di quest'usanza è che se nasce un permale non ci si riparla più e tutti pari. La terza volta che la contessa vide il Mosca gli domandò: «Perché mai, conte, si incipria? Un uomo come lei, giovine ancora, simpaticissimo e che ha fatto con noi la guerra in Spagna». «Ecco, le dirò, in Spagna non rubai nulla e vivere bisogna. La gloria mi inebriava. Una parola lusinghiera del generale Gouvion Saint-Cyr, che ci comandava, era a quei giorni tutto per me. Alla caduta di Napoleone potei certificare che, intanto che io mangiavo tutto il mio al suo servizio, mio padre, uomo di molta immaginativa che mi vedeva già generale, mi fabbricava a Parma un palazzo. Nel 13 tutta la mia fortuna si riduceva a un gran palazzo non finito e a una pensione. Una pensione? 3.500 franchi come mio marito? Il conte Pietranera era generale di divisione. La pensione mia, di povero capo squadrone, non ha mai superato gli 800 franchi. E notiamo che non mi riuscì di riscuoterla se non quando divenni ministro delle finanze. Poiché nel palco non c'era altri che la proprietaria, dama d'opinioni liberali, la conversazione continuò con la stessa libertà. Il conte, interrogato, parlò della sua vita a Parma. «In Spagna, sotto Saint-Cyr, sfidavo schioppettate per guadagnarmi la legion d'onore e poi un po' di nomea. Ora mi vesto come un personaggio da commedia per vivere da gran signore e metter qualche migliaio di franchi da parte. Una volta cacciatomi in questa specie di gioco di scacchi, irritato dalla insolenza dei superiori, ho voluto occupare uno dei primi posti e ci sono arrivato. Ma i miei giorni migliori sono sempre quelli che di quando in quando posso trascorrere qui a Milano. Qui palpita ancora, mi pare, il cuore del vostro esercito d'Italia». La franchezza, la disinvoltura con cui parlava questo ministro d'un principe così temuto, punse la curiosità della contessa. Stando al titolo, s'era immaginata di trovare un pedante pieno di sicumera e vedeva invece un uomo che si vergognava della gravità del proprio ufficio. Mosca le promise di parteciparle tutte le notizie di Francia che avrebbe potuto raccogliere. Grande indiscrezione a Milano, nel mese che precedeva Waterloo, quando per l'Italia si trattava d'essere o non essere e tutti vivevano in uno stato febbrile di speranza o di paura. Fra questo general turbamento, la contessa volle informarsi sul conto d'un uomo il quale parlava così alla svelta di un ufficio tanto invidiato che pure era la sua sola fortuna. Le furono riferite curiosissime cose. Il conte Mosca delle Rovere Sorezzana, le dissero, è in procinto di diventar primo ministro favorito di Ranuccio Ernesto IV, signore assoluto di Parma e per giunta uno dei più ricchi principi d'Europa. Il conte sarebbe già arrivato a questo ufficio supremo, sol che avesse voluto prendere atteggiamenti più confacenti al suo grado, come il principe più volte, con opportuni predicozzi, gli vien raccomandando. «Che importa a vostra altezza il mio modo di fare?» rispose egli una volta liberamente, «se regolo bene le sue faccende». La fortuna di questo favorito, dicevano inoltre, non è senza fastidi. Ha da piacere a un sovrano di buon senso e intelligente, senza dubbio, ma che da quando è salito al trono pare abbia perduto la testa e si mostra qualche volta sospettoso come una femminuccia. Ernesto IV non è coraggioso che in guerra. Sui campi di battaglia 20 volte fu veduto condurre da prode una colonna all'assalto. Ma dopo la morte di suo padre Ernesto III, tornato nel proprio ducato, dove disgraziatamente ha un potere senza limiti, si è messo a declamare come un pazzo contro i liberali e la libertà. Poi si è figurato che l'odiassero e finalmente, in un accesso di malumore, ha fatto impiccar due liberali, probabilmente innocenti, cedendo alle istigazioni d'un miserabile, certo Rassi, specie di ministro della giustizia. Da quel giorno fatale, la vita del principe è tutt'altra. Ora egli è tormentato dai più bizzarri sospetti. Non ha ancora 50 anni e la paura l'ha così mal ridotto che appena capita a parlare di Giacobini e dei propositi del Comitato di Parigi prende una fisionomia da vecchio d'80 e ricade in terrori chimerici da bambino. Tutta l'autorità del suo favorito Rassi, avvocato fiscale generale o gran giudice, non ha altro fondamento che la paura del principe. Appena s'accorge che il potere sta per sfuggirgli, s'affretta a scoprire qualche congiura nuova, delle più nere e fantastiche. 30 imprudenti si riuniscono per leggere un numero del Constitutionnel e Rassi li dichiara cospiratori e li caccia in prigione nella famosa cittadella di Parma, terrore di tutta la Lombardia. Molto elevata, dicono 180 piedi, e in mezzo a quella estesa pianura. Si scorge assai da lontano, un po' per il suo aspetto orrendo, un po' per le cose orribili che se ne raccontano, e signoreggia, con lo spavento, tutto il territorio da Milano a Bologna. «Lo credereste?» diceva alla contessa un altro viaggiatore. «La notte, nella sua camera al terzo piano del palazzo, vigilato da 80 sentinelle che ogni quarto d'ora ripetono l'allerta e rispondono, Ernesto IV trema dalla paura. Con tutte le porte chiuse a 10 che a vistelli, con le stanze vicine tanto nel piano di sopra che in quel di sotto zeppe di soldati, ha paura dei giacobini. Se una tavola del pavimento cigola, afferra le pistole e si figura che sotto il letto ci sia un liberale nascosto. Squillano tutti i campanelli del palazzo e un aiutante di campo corre a svegliare il conte Mosca. E il ministro della polizia, arrivato a palazzo, non si sogna neppure di negar la congiura, anzi, solo col principe, armato fino ai denti, fruga in tutti gli angoli dell'appartamento, guarda sotto i letti, si lascia andare a una quantità di ridicolaggini da donnicciuole. Queste precauzioni sarebbero parse indegne al principe stesso, ai tempi fortunati nei quali faceva la guerra e non aveva ancora ammazzato nessuno se non a schioppettate. E siccome è un uomo intelligente, ne arrossisce. Gli paiono ridicole anche nell'ora stessa che non sa farne a meno. E la ragione del credito grandissimo di cui gode il conte Mosca sta in ciò che gli adopera tutto il suo accorgimento nel far sì che il principe non abbia mai ad arrossire davanti a lui. È lui, il Mosca, quegli che in qualità di ministro della polizia insiste per guardar sotto i mobili e, dicono a Parma, fin nelle custodie dei contrabbassi. Ed è il principe quegli che vi si oppone e canzona il ministro per quell'eccesso di zelo. «Ma questa è una sfida», risponde il Mosca. «Pensi, vostra altezza, alle satire dei giacobini se noi la lasciassimo assassinare. Non difendiamo soltanto la vostra vita, ma anche il nostro onore». Pare tuttavia che il principe si lasci gabbar fino a un certo punto, perché se qualcuno in Parma si arrischia a dire che quella notte a palazzo non hanno dormito, il Rassi manda il bell'umore in cittadella. E una volta arrivati a quell'alta dimora, all'aria buona, come dicono, ci vuole un miracolo perché qualcuno si ricordi di chi ci sta. Da vecchio soldato che in Spagna 20 volte si difese con le pistole alla mano fra ogni sorta di imboscate, il principe preferisce il conte Mosca al Rassi, che è assai più pieghevole e più servile. Quei disgraziati prigionieri della cittadella stanno nella più rigorosa segregazione e sulle loro condizioni se ne raccontano d'ogni specie. I liberali accusano il Rassi d'essere l'inventore di questo trucco. Carcerieri e confessori hanno ordine di far credere ai prigionieri che ogni mese o presso a poco un di loro è messo a morte. E in un dato giorno i prigionieri sono fatti salire sulla terrazza della Gran Torre, alta 180 piedi, donde infatti scorgono un corteo che segue una spia, la quale rappresenta la parte di un condannato che va dal patibolo. Questi racconti e altri 20 della medesima autenticità interessarono vivamente la contessa Pietranera. E il giorno di poi essa chiese intorno a tali fatti qualche ragguaglio al conte, canzonandolo argutamente e dimostrandogli che in fondo e senza accorgersene egli era un vero mostro. Un giorno, nel tornarsene all'albergo, il conte pensava: «Non solo questa Pietranera è una donna attraente, ma quando io passo la serata nel suo palco riesco a dimenticar certe cose di Parma che quando le ricordo mi pungono il cuore. Quel ministro, a malgrado della sua apparente leggerezza e del suo brio, non aveva un'anima alla francese, non sapeva dimenticare le proprie afflizioni. Quando il suo capezzale conteneva una spina, egli doveva a ogni modo romperla o consumarla a forza di configgervi le sue membra palpitanti. Domando scusa per questa frase tradotta dall'italiano. Il giorno che seguì la sua scoperta, il conte trovò che, nonostante gli affari che lo trattenevano a Milano, il tempo non passava mai. Non poteva star fermo in nessun luogo e staccò i cavalli della sua carrozza. Verso le 8 montò a cavallo per andare sul corso. Aveva qualche speranza di incontrarvi la Pietranera. Non avendola vista, si ricordò che alle 8 la scala s'apriva e v'entrò, ma nell'immensa platea non c'erano 10 persone. Si vergognò quasi quasi di trovarvisi. Possibile che a 45 anni sonati io faccia sciocchezze delle quali arrossirebbe un tenentino? Fortunatamente nessuno le sospetta. Scappò e tentò d'ammazzare il tempo passeggiando per le belle vie che circondano il teatro, vie piene di caffè a quell'ora affollatissimi davanti a ciascuno dei quali una folla di curiosi, seduti su seggiole messe in mezzo alla strada, prendono il gelato e criticano la gente che passa. Il conte non poteva rimanere inosservato. Infatti ebbe il piacere d'essere riconosciuto e avvicinato. Tre o quattro importuni, di quelli che non si possono levar d'attorno alla spiccia, colsero l'occasione per avere un'udienza dal ministro onnipotente. Due gli consegnarono delle petizioni, un terzo si contentò di dargli molto diffusi consigli per la sua condotta politica. «Chi è così intelligente?» disse il Mosca fra sé. «Non può a quest'ora andare a letto. Chi è così potente?» Non deve passeggiare a quest'ora. Tornò al teatro e gli venne l'idea di prendersi un palco di terza fila. Di lassù lo sguardo suo avrebbe potuto tuffarsi, senza che nessuno se ne accorgesse, nel palco di seconda dove sperava veder giungere la contessa. Due ore di attesa non parvero lunghissime a questo innamorato. Sicuro di non esser visto, s'abbandonava allegramente alla sua pazzia. La vecchiaia, pensava, non consiste soprattutto nel non esser più capace di queste ragazzate deliziose? Finalmente la contessa comparve. Egli l'esaminava entusiasta. Giovine, leggera, gaia, vivace come un uccellino, non ha 25 anni. E la bellezza è ancora la sua minore attrattiva. Dove trovare un'anima così sincera che non sa che sia la prudenza, che si abbandona tutta quanta all'impressione subitanea, che non chiede se non di essere trascinata dalla novità? Ora capisco perfettamente le pazzie del conte Nani. Il conte trovò buonissime ragioni per iscusar la propria follia, fino a che pensò unicamente a conquistar la felicità che gli stava sotto gli occhi. Non ne trovò più quando prese a considerar la propria età e le tristi cure che gli amareggiavano la vita. «Un uomo avveduto, cui la paura fa perdere la testa, mi circonda di magnificenze e mi dà denari assai per ch'io sia suo ministro, ma se un giorno o l'altro gli piglia il ticchio di licenziarmi, io resto vecchio e povero». Ossia, quel che ci può essere al mondo di più dispregiato. Ecco proprio un leggiadro personaggio da offrire alla contessa. Questi pensieri erano troppo foschi e per cacciarli si rimise a guardare la pietra nera, che di guardarla non si stancava, e per pensare più intensamente a lei non andò nemmeno a trovarla nel palco. Mi dicono che non aveva preso il Nani se non per far dispetto a quell'imbecille dell'Imercati, che non volle saperne d'andare a dare un colpo di spada o di far dare una pugnalata all'assassino del marito. «Per lei io mi batterei 20 volte!» esclamò il conte entusiasmato, e ogni tanto consultava l'orologio del teatro, il quale, con cifre scintillanti di luce sul fondo nero, ogni 5 minuti avverte gli spettatori dell'ora in cui è lecito far visita in un palco d'amici. E pensava, «Nel suo palco, io, conoscenza di fresca data, non posso restarci che una mezz'ora al massimo. Se mi trattengo di più, richiamo su di me l'attenzione e alla mia età, con questi maledetti capelli incipriati, finisco a fare una figura ridicola». Ma una riflessione lo decise a un tratto. «Se esce dal palco per andare a fare una visita, sarò proprio ben compensato della parsimonia con cui mi sto risparmiando questo piacere». E si alzò per scendere nel palco della contessa, ma poi d'improvviso non ne sentì quasi più il desiderio. «Oh, questa è bella!» pensò ridendo di se stesso e fermandosi per la scala. «È un vero accesso di timidezza! Son più di 25 anni che non mi capita una cosa simile!» Entrò nel palco quasi facendo forza a se stesso e, approfittando da uomo intelligente della condizione d'animo nella quale si trovava, non si studiò affatto di darsi l'aria dell'uomo avvezzo o di farlo spiritoso mettendosi a raccontar qualche piacevole aneddoto. Ebbe il coraggio di essere timido e del suo spirito si valse per lasciare scorgere il suo turbamento senza incappare nel ridicolo. «Se la piglia male», pensava, «io son rovinato addirittura. Come? Timido coi capelli incipriati e che sarebbero grigi anche senza l'aiuto della cipria. Ma insomma il fatto è questo e non può essere ridicolo che esagerandolo e facendone pompa». La contessa s'era tante volte seccata, grianta, davanti alle teste incipriate del fratello, del nipote e di qualche altro noioso ben pensante dei dintorni, che non badò più che tanto all'acconciatura del suo nuovo adoratore. Corazzata così, contro la risata che avrebbe potuto provocare l'ingresso del Mosca, la contessa prestò attenzione soltanto alle notizie di Francia, molto particolareggiate, che egli aveva da darle. Senza dubbio inventava un po'. Nel discuterne con lui, notò quella sera il suo sguardo, che era bello e benigno. «Mi immagino», gli disse, «che a Parma, fra i vostri schiavi, non darete ai vostri occhi cotesta espressione di dolcezza. Sarebbe compromettente e lascerebbe loro qualche speranza di non essere impiccati». La contessa si meravigliava che un uomo il quale era stimato il primo diplomatico dell'Italia fosse così scevro di gravità nell'aspetto, anzi che quell'aspetto fosse non senza grazia. E poiché era parlatore squisito, non le dispiacque che per una sera egli stimasse opportuno di restringersi nella parte di ascoltatore. E fece così un gran passo avanti. Fortunatamente per il ministro, che a Parma non sperimentò mai crudeltà femminili, la contessa era arrivata a Milano da pochi giorni soltanto e l'animo suo era tuttavia infastidito dall'uggia della dimora campagnola. Dello scherzo, della giocondità di tutto ciò che è elemento necessario alle consuetudini di una vita elegante e leggera, fra la noia di Grianta aveva smarrito persino l'idea. Ora tutto ciò ritrovava a Milano e le appariva come un delizioso dono del cielo. Tutto, perché nuovo, le piaceva. Anche un innamorato di 45 anni e timido per soprassello. 8 giorni dopo, la temerità del conte sarebbe stata forse accolta diversamente. Alla Scala, chi va a far visita in un palco non vi rimane di solito più di una ventina di minuti. Il conte, nel palco dove aveva avuto la fortuna di trovare la signora Pietranera, passò tutta quanta la serata. «Per questa donna», pensava, «io ritorno giovine e commetto le stesse sciocchezze che si commettono in gioventù». Ma sentiva il pericolo. «La mia qualità di pascià onnipotente a 40 leghe di distanza basterà a farmela perdonare? Mi secco tanto a Parma». Ciò nonostante, ogni quarto d'ora faceva proponimento di andarsene. «Debbo confessare, signora», disse sorridendo alla contessa, «che a Parma io muoio di noia e mi deve essere compatito di inebriarmi di piacere quando mi avviene di trovarmi sul suo cammino. Così, senza impegni e per una sera, mi permetta di recitare con lei la parte dell'innamorato. Ahimè, fra pochi giorni sarò tanto lontano da questo palco che mi fa scordare tutti i dolori e perfino dire a lei tutte le convenienze». 8 giorni dopo questa visita lunghissima nel palco della Scala e altri piccoli incidenti il cui racconto parrebbe forse lungo del pari, il conte Mosca era innamorato pazzo e la contessa dal canto suo considerava che quando un uomo è simpatico e piace, l'età non può fare impedimento. Questi pensieri le si volgevano nella mente quando dispacci da Parma vi richiamarono il Mosca. Si sarebbe detto che il principe aveva paura a star solo. La contessa tornò a Grianta, ma il luogo incantevole, non più abbellito dalla sua fantasia, le parve un deserto. «Ma come?» si domandò. «Mi sarei dunque affezionata sul serio a quest'uomo?» Mosca scrisse e non ebbe nessun bisogno di fingere perché la lontananza gli aveva essiccata la sorgente di tutte le sue preoccupazioni. Le sue lettere divertivano. Inoltre, uno spediente di cui si valse non fu preso in mala parte. Per evitare i commenti del marchese del Dongo, che pagava malvolentieri il porto delle lettere, mandò corrieri a impostarle a Como, a Lecco, a Varese, in alcuna insomma delle piccole leggiadre città dei dintorni del lago, con la quale trovata mirava a ottenere che gli stessi corrieri le portassero la risposta. E ci riuscì. Così l'arrivo della posta era un avvenimento per la contessa. I corrieri recavano fiori, frutta, piccoli regali senza valore, ma dei quali si divertivano tanto lei quanto sua cognata. Il ricordo del conte faceva ripensare alla sua grande potenza e la contessa sempre più si incuriosiva di quanto si dicesse di lui e i liberali stessi lo stimavano uomo di molto ingegno. La cagione principale della mala fama del conte era questa, che egli era creduto capo del partito ultra a Parma e che alla testa del partito liberale era una marchesa Raversi, donna ricchissima, intrigante e capace di tutto, anche di spuntarla. Il principe badava molto a non scontentar quello dei due partiti che non era al governo. Sapeva bene che anche con un ministero preso nel salotto della marchesa, il padrone sarebbe stato sempre lui. Di tali intrighi a Grianta davano infiniti ragguagli. E intanto, poiché il Mosca non era presente e tutti concordavano nel reputarlo ministro di prim'ordine e avveduto uomo d'azione, ai suoi capelli incipriati non si pensava più. Simbolo di tutto ciò che è lento e triste, non apparivano più alla mente se non come un particolare di niuna importanza, una delle tante usanze imposte dalla corte, nella quale egli pur rappresentava una così splendida parte. «Una corte», diceva la contessa alla cognata, «è ridicola, ma diverte, è un gioco che offre di che spassarsi, ma del quale bisogna non discutere le regole. Chi ha mai pensato a discutere le assurde regole del picchetto? Ma una volta ammessa, è piacevole il far l'avversario repì e capò». All'autore di quelle numerose e deliziose lettere la contessa pensava assai spesso, e il giorno nel quale le riceveva era un molto bel giorno per lei. Pigliava la sua barca e se le andava a leggere alla Pliniana, a Belan, al Bosco della Sfondrata, in una delle parti insomma più amene del lago, e pareva consolarsi un po' dell'assenza di Fabrizio. Certo, ella non poteva negare che il conte fosse innamorato, e un mese non passò senza che essa sentisse nata nell'animo suo un'amichevole tenerezza per lui. Dal canto suo il Mosca era quasi sincero quando le offriva di dimettersi, di piantare il ministero e di andare a passar la vita con lei a Milano o dovunque le piacesse. «Io ho», scriveva, 400.000 franchi che ci daranno sempre 15.000 lire di rendita». «E di nuovo un palco al teatro, carrozza, cavalli, eccetera», rifletteva la contessa. «Dolci sogni». Sulle rive del lago, le cui sublimi bellezze l'avvolgevano nuovamente di incanti, passeggiava fantasticando, rivivendo con l'immaginazione la vita splendida e gaia che d'improvviso, a malgrado d'ogni apparenza, ridiveniva possibile. Si rivedeva sul corso, lieta come a bei tempi del viceré. Una seconda giovinezza comincerebbe. Qualche volta la sua ardente fantasia le celava la realtà delle cose, ma non era mai possibile in lei le illusioni volontarie dei pusillanimi. Era una donna di buona fede, massima e con se stessa. «Se sono un po' troppo avanti con gli anni per far pazzie», pensava, «l'invidia, che si inganna come l'amore, può avvelenarmi l'esistenza a Milano. Dopo la morte del mio povero marito, la mia nobile miseria ebbe la sua parte di buon successo, la rinuncia di due grosse fortune. Il povero conte Mosca non può offrirmi la ventesima parte dell'opulenza che deponevano a miei piedi quei due imbecilli di Limercati e di Nani. La magra pensione di vedova, faticosamente ottenuta, il licenziamento delle persone di servizio fecero un certo rumore, e 20 carrozze alla porta della casa dove io m'ero ritirata in una camera al quinto piano furono spettacolo che non si vede tutti i giorni. Ma per quanto garbo io vi metta, se torno a Milano con la mia pensioncina e il modesto benessere borghese che mi possono dare le 15.000 lire che rimarranno a Mosca dopo le sue dimissioni, non mi mancheranno momenti sgradevoli. Già un'arma terribile in mano all'invidia sarà questa: che il conte, per quanto da un gran pezzo diviso dalla moglie, è ammogliato. A Parma si sa della separazione, ma a Milano sarà presa come una novità e ne daranno la colpa a me. E così addio, mio bel teatro della Scala, divino lago di Como, addio». Nonostante queste previsioni, se la contessa avesse avuto un patrimonio, per piccolo che fosse, avrebbe accettato l'offerta delle dimissioni del Mosca. Si considerava come una donna già attempata e la corte le faceva un po' paura. Ma ciò che di qua dalle Alpi parrà assolutamente inverosimile è che il conte sarebbe stato felicissimo di dimettersi e seppe persuaderne l'amica. In tutte le sue lettere sollecitava con animo sempre più acceso un secondo convegno a Milano, che gli fu finalmente accordato. «Se giurassi che ho per voi una passione furiosa», gli diceva la contessa un giorno a Milano, «mentirei. Sarei troppo felice di poter amare, oggi a 30 anni, come amai a 22. Ma oggi ho visto cader tante cose che credei eterne. Io ho per voi un'amicizia affettuosa, una fiducia senza limiti, e di tutti gli uomini che conosco siete quello che preferisco». La contessa si credeva sincerissima, pure nella fine questa dichiarazione conteneva una piccola bugia. Forse, se Fabrizio avesse voluto, egli sarebbe stato nel suo cuore il primo, ma agli occhi del conte Mosca Fabrizio era un bambino. Questi era a Novara da 3 anni quando il conte giunse a Milano e andò in fretta a parlare col barone Binder per lui, e gli parve intendere che l'esilio era un provvedimento irrimediabile. Il Mosca non era andato solo a Milano, lo accompagnava nella sua stessa carrozza il duca Sanseverina Taxis, Un bel vecchietto di 68 anni, grigio, lindo, correttissimo, ricchissimo, ma di piccola nobiltà. Suo nonno aveva fatto milioni come appaltatore generale delle entrate dello Stato di Parma. Suo padre s'era fatto nominare ambasciatore alla corte di... Con questo ragionamento. Vostra Altezza dà al suo inviato a... 30.000 lire, quante gli bastano per fare una assai magra figura. Ora, se si degnerà di accordare a me quest'ufficio, io accetterò un assegno di 6.000. Mi obbligherò a spenderne a 100.000 all'anno e a farne versare ogni anno dal mio amministratore 20.000 alla cassa del Ministero degli Esteri. Con questa somma si potrà pagare un segretario d'ambasciata, qualsivoglia, che stia con me. E io non mi mostrerò troppo geloso dei segreti diplomatici, seppur ce ne saranno. A me preme lo splendore della mia casa, di nobiltà recente, e desidero darle lustro mediante l'assunzione di qualche alto ufficio dello Stato. Il duca attuale, figlio di questo ambasciatore, aveva commesso la storditaggine di mostrarsi liberaleggiante e da 2 anni era alla disperazione. Durante il dominio napoleonico aveva perduto 2 o 3 milioni per la sua ostinazione nel farle emigrato e con tutto ciò, ristabilitosi l'ordine in Europa, non gli era riuscito ad ottenere un certo gran cordone che decorava il ritratto paterno. Il desiderio insoddisfatto lo faceva sfinire di rammarico. A tal grado di intimità erano oramai giunti i due innamorati, e così sempre avviene in simili casi in Italia, che la vanità fra di loro non aveva più ragion d'essere, sicché il conte poté molto semplicemente dire alla donna adorata: «Io posso proporvi 2 o 3 progetti tutti ben combinati. Da 3 mesi non penso che a questo. Primo progetto. Io do le mie dimissioni e noi viviamo come 2 buoni borghesi a Milano, a Firenze, a Napoli, o dove vi piacerà meglio. Avremo 15.000 lire di rendita, oltre le munificenze del principe che potranno durare più o meno. Secondo, voi vi degnate di venire nel paese dove ho qualche potere, comperate una terra, per esempio Sacca, bella casa in mezzo a una foresta che domina il corso del Po. In 8 giorni si può avere il contratto firmato. Il principe vi aggrega alla sua corte. Ma qui nasce una difficoltà. A corte vi accoglieranno benissimo, nessuno si arrischierebbe a rifiatare davanti a me, e del resto la principessa si crede infelice e io le ho reso, a vostra intenzione, qualche servigio. Ma il guaio principale è questo. Il principe è molto devoto e, voi lo sapete, fatalità vuole che io sia ammogliato. Qui sta la sorgente di una infinità di piccole seccature. Voi siete vedova, bella condizione, ma bisognerebbe cambiarla con un'altra. Ed ecco l'oggetto della mia terza proposta. Si potrebbe trovare un marito poco incomodo, ma prima di tutto bisognerebbe che fosse molto avanti con gli anni, perché voi non vorrete togliermi la speranza di potergli succedere un giorno o l'altro. Or io ho concluso questo affare col duca Sanseverina Taxis, il quale ben inteso non sa il nome della futura duchessa. Sa soltanto che ella lo farà ambasciatore e gli procurerà il gran cordone che suo padre aveva, e la cui privazione lo rende il più infelice degli uomini. Salvo questa debolezza, il duca non è poi troppo stupido. Si fa mandar da Parigi gli abiti e le parrucche. Non è uomo da malvagità premeditate. Crede sul serio che l'onore consista nell'avere un cordone e si vergogna delle proprie ricchezze. Un anno fa venne a propormi di fondare un ospedale per avere il famoso cordone, ed io mi burlai di lui. Ma lui non ha affatto pensato a burlarsi di me quando io gli ho proposto un matrimonio. La mia prima condizione è stata, si intende, che mai rimetterà piede a Parma. «Ma sapete che quel che mi proponete è immoralissimo?» disse la contessa. «Non più immorale di quanto si fa nella corte di Parma e in 20 altre. L'assolutismo ha questo di buono, che santifica tutto agli occhi del popolo. Ora, che cosa è una ridicolaggine di cui nessuno s'accorge? Per 20 anni tutta la nostra politica si ridurrà ad aver paura dei giacobini». E che paura! Ogni anno ci crederemo alla vigilia del 93. Voi sentirete, spero, i bei paroloni che spiffero a questo proposito nei miei ricevimenti. Sono una bellezza. Tutto ciò che potrà un po' diminuire questa paura sarà moralissimo agli occhi dei nobili e dei devoti. A Parma oggi chi non è nobile o devoto è in prigione o fa i bauli per andarci. Credete pure che di questo matrimonio nessuno dirà nulla, se non il giorno che io sarò in disgrazia. Questa sistemazione non è una bricconata perché non danneggia nessuno, e cioè mi pare l'essenziale. Il principe, al cui favore siamo avvezzi a ricorrere, non ha messo che una sola condizione al suo consenso, ed è che la futura duchessa sia nobile. L'anno scorso il mio posto, tutto compreso, m'ha fruttato 107.000 lire e la mia rendita deve ascendere a 122.000. 20.000 ne ho impiegate a Lione. Ora scegliete voi. O una vita ultra signorile, con 122.000 lire da spendere, che a Parma equivalgono almeno a 400.000 a Milano, ma a patto di conchiudere questo matrimonio che vi dà il nome d'un uomo passabile e che non vedrete che una sola volta, e all'altare. Oppure la piccola vita borghese, con 15.000 lire, a Firenze o a Napoli. Perché anch'io son di parere che vanno troppo ammirata a Milano. L'invidia ci perseguiterebbe e riuscirebbe forse ad amareggiarci. Gli splendori della vita principesca a Parma avranno, spero, qualche attrattiva di novità anche per voi che avete visto la corte del principe Eugenio, e sarebbe a ogni modo ragionevole conoscerli prima di rinunziarvi. Non crediate che io voglia forzare la vostra scelta. Per me è decisa, e alle mie grandezze presenti preferisco la vita a un quarto piano con voi. Fra i due amanti la possibilità di quel singolare matrimonio fu discussa ogni giorno. La contessa vide a un ballo alla Scala il duca Sanseverino Ataxis, che non le fece cattiva impressione. In una delle loro ultime conversazioni il conte Mosca riassumeva così la sua proposta: «Bisogna pur decidersi se vogliamo passar bene il resto della nostra vita e non invecchiar prima del tempo. Il principe ha già dato la sua approvazione. Sanseverina non c'è male. Può andare. Ha il più bel palazzo di Parma, è ricco sfondato. Ha 68 anni e una smania frenetica per il gran cordone. Disgraziatamente c'è nella sua vita una macchia che lo contrista. Comprò per 10.000 franchi un busto di Napoleone fatto dal Canova. E non basta. C'è un secondo peccato, che lo farà morire se voi non lo soccorrete. Prestò 25 Napoleoni a Ferrante Palla, un pazzo di Parma, ma pazzo non senza genio, che abbiamo dovuto condannare a morte, fortunatamente in contumacia. Questo Ferrante non ha fatto che un 200 versi impareggiabili. Ve li reciterò una volta o l'altra, bellissimi, degni di Dante. Il principe manda Sanseverina alla corte di... Lui vi sposa lo stesso giorno della sua partenza e, scorso un anno da questo viaggio, al quale egli darà nome di ambasciata, riceverà il cordone senza del quale non sa vivere. Avrete in lui un fratello che non vi sarà antipatico. Sottoscriverà anticipatamente tutto quel che io vorrò e voi lo vedrete o pochissimo o mai, secondo vi parrà meglio. Egli sarà contentissimo di non farsi vedere a Parma, dove gli sono molesti la memoria del nonno intendente e il suo supposto liberalismo. Il nostro carnefice Rassi sostiene che il duca è stato di nascosto abbonato al Constitutionnel e che il poeta Ferrante Palla ha fatto da intermediario, e questa calunnia è stata per un pezzo il più serio ostacolo al consenso del principe. Chi mai potrebbe tenere in colpa lo storico dello esporre fedelmente nei minimi particolari quanto gli fu narrato? È forse colpa sua se i personaggi, sedotti da pressioni delle quali purtroppo egli non partecipa, scendono ad azioni profondamente immorali? Vero è che di questi fatti non ne succedono più in un paese nel quale l'unica passione che sopravvive a tutte le altre è il denaro, strumento di vanità. 3 mesi dopo gli avvenimenti fin qui raccontati, la duchessa Sanseverina Taxis meravigliava la corte di Parma con la sua cordiale amabilità e con la nobile serenità del suo spirito. La sua casa era, senza possibile confronto, la più gradevole della città. Questo il conte Mosca aveva promesso al padrone. Ranuccio Ernesto IV, principe regnante, e la principessa, ai quali fu presentata da 2 delle più illustri signore del paese, le fecero una squisita accoglienza. La duchessa era curiosa di veder questo principe, arbitro della sorte dell'uomo che ella amava, e voleva piacergli. Ci riuscì anche troppo. Vide un uomo alto, piuttosto grosso, con capelli, baffi e favoriti enormi che i cortigiani dicevano d'un bel biondo, ma che per il loro colore sbiadito in qualunque altro luogo avrebbero suscitata una immagine e suggerita una parola: capecchio. Sulla faccia larga sporgeva a malapena un nasino piccolissimo, quasi femmineo. Ma la duchessa osservò che per notare tutte quelle bruttezze era necessaria un'analisi minuziosa. In complesso il principe aveva l'aspetto d'un uomo di carattere e intelligente. Il suo portamento era maestoso, i suoi modi non senza una gran dignità, salvo quando si proponeva di fare impressione sul suo interlocutore, Allora si confondeva, si inviluppava per così dire da se stesso e finiva a dondolarsi un po' sopra una gamba e un po' sull'altra. Del resto Ernesto IV aveva occhio penetrante e dominatore, nobiltà nel gesto, parola misurata e concisa. Il Mosca aveva avvertito la duchessa che nel gabinetto dove il principe dava le udienze era un gran ritratto in piedi di Luigi XIV e una molto bella tavola di Scagliola di Firenze. Ella s'accorse subito dell'imitazione. Evidentemente egli presumeva copiare nella nobiltà dello sguardo e del discorso Luigi XIV e s'appoggiava sulla tavola di Scagliola per scimmiottare gli atteggiamenti di Giuseppe II. Dette alla duchessa le prime poche parole, si sedé per dare a lei modo di usare del diritto di seggio che spettava al suo grado. A Parma le duchesse, i principi e le mogli dei grandi di Spagna hanno diritto allo sgabello, e cioè possono sedersi senza attenderne permissione. Le altre signore invece debbono aspettare d'essere invitate dal principe o dalla principessa. E per indicare la differenza dei gradi, queste auguste persone hanno cura di lasciar passare qualche breve intervallo prima di invitarle non duchesse a sedersi. La Sanseverina osservò che a certi momenti l'imitazione di Luigi XIV era nel principe un po' troppo manifesta. Per esempio quando sorrideva con bontà, reclinando leggermente il capo. Ernesto IV vestiva un frac d'ultima moda giunto allora da Parigi. Da questa città che detestava si faceva mandare ogni mese un frac, una redingot e un cappello. Ma mescolando bizzarramente i costumi, per il ricevimento della duchessa s'era messo calzoni rossi, calze di seta e scarpini accollati come se ne vedono nei ritratti di Giuseppe II. Ricevé la duchessa garbatamente e le disse anche cose argute e fini, ma ella notò benissimo che in quelle accoglienze non v'era stato nulla di straordinario. «Sapete perché?» le disse il conte Mosca. «Perché Milano è più bella e più grande di Parma, e gli sarebbe parso, se v'avesse fatto le accoglienze che io mi aspettavo e che mi aveva lasciato sperare, di far figura di un provinciale in estasi davanti alle grazie d'una bella signora che viene dalla capitale. E certo è stato anche un po' contrariato da un fatto che non so come dirvi. Il principe non vede a corte una donna che possa gareggiar con voi di bellezza. Questo è stato ieri sera nell'andare a letto l'unico argomento della conversazione col primo cameriere Pernice, il quale bontà sua mi è deferente. Prevedo una rivoluzione nell'etichetta. Il mio peggior nemico a corte è uno sciocco che chiamano il generale Fabio Conti. Immaginatevi un originale che è stato forse un giorno alla guerra e perciò si crede lecito di scimmieggiare il contegno di Federico il Grande e non basta. Imita anche la nobile affabilità della Fayette perché è qui il capo del partito liberale. Sa Dio che razza di liberali. Conosco Fabio Conti, disse la duchessa. L'ho visto una volta vicino a Como, leticava coi gendarmi e raccontò il piccolo episodio che il lettore forse ricorda. Voi saprete un giorno, se con la vostra intelligenza riuscirete a penetrare i misteri della nostra etichetta, che le signorine non vanno a corte se non dopo maritate. Ebbene, il principe è con così ardente patriottismo desideroso che Parma si dimostri superiore a tutte le altre città da trovar modo, scommetto, di farsi presentare la piccola Clelia Conti, figliuola del nostro Lafayette. È veramente carina e passava, fino a 8 giorni fa, per la maggior bellezza dello stato parmense. «Io non so», continuò il conte, «se delle orribili cose che i nemici del principe han scritto e pubblicato sul conto suo sia giunta notizia aggrianta. Lo han dipinto un mostro, un cannibale. Il fatto sta che Ernesto IV era pieno di parecchie piccole virtù e si può aggiungere che se fosse stato invulnerabile avrebbe seguitato a servir di bello esempio ai sovrani. Ma in un momento di stizza, anche per imitare un poco Luigi XIV, che fece tagliare la testa a non so più quale eroe della fronda rimasto tranquillo in una sua terra presso Versaglia, e 50 anni dopo che di fronda non si parlava più, un brutto giorno Ernesto IV ha fatto impiccar 2 liberali. Par che questi imprudenti tenessero riunioni in certi dati giorni per dir male del sovrano e per pregare Dio che mandasse un po' di peste a Parma e la liberasse dal tiranno. La parola tiranno fu accertata. Rassi sentenziò che questo era cospirare e li fece condannare a morte. L'esecuzione d'uno di loro, il conte L, fu orribile. Tutto questo accadeva prima che venissi io. Da quel momento, soggiunse il conte abbassando la voce, il principe va soggetto ad accessi di terrore indegni d'un uomo, ma che son la ragione unica del favore che io godo. Senza questa paura i miei meriti sarebbero d'una specie troppo rude, troppo aspra per essere apprezzati da una corte dove prospera la specie imbecille. È cosa da non credere, ma non è men vera per questo. Il principe, prima di coricarsi, guarda sotto il letto e spende 1 milione all'anno, il che a Parma è come dir 4 milioni a Milano, per avere un buon servizio di polizia. E il capo di questa terribile polizia? Eccolo qui, sono io. E per la polizia, cioè a dire per la paura, io son divenuto ministro della guerra e delle finanze. Siccome il ministro degli interni poi è di nome mio superiore, in quanto il servizio di polizia è nelle sue attribuzioni, ho fatto dar questo portafogli al conte Zurla Contarini, uno stupido animale da fatica che si piglia il gusto di scrivere ogni giorno 1'80ina di lettere. Ne ho ricevuto una stamani sulla quale il conte Zurla Contarini si è dato il piacere di segnar di suo pugno il numero di protocollo. 20,715. La duchessa Sanseverina fu presentata alla triste principessa di Parma, Clara Paolina, la quale, perché suo marito aveva un amante, la bellissima Marchesa Balbi, si credé la più infelice persona dell'universo e ne diventò forse la più noiosa. Era una donna assai alta e magra, che non aveva ancora 36 anni e ne dimostrava 50. Volto di fattezze regolari e di lineamenti delicati, nonostante lo guastassero un po' 2 grandi occhi rotondi che non vedevano 3 passi distante, nell'insieme avrebbe potuto dirsi una bella persona se la principessa non si fosse trascurata un po' troppo. Nel riceverla Sanseverina si mostrò talmente impacciata che alcuni cortigiani, nemici del Mosca, si permisero osservare che le parti parevano scambiate. Si sarebbe detto che la principessa fosse la signora venuta all'udienza e viceversa la duchessa fosse lei la sovrana. La duchessa infatti, meravigliata e sconcertata, non sapeva dove pescar parole e modi per porsi in situazione inferiore a quella in cui la principessa si collocava da sé. Per restituire una tal quale pacatezza all'animo della sovrana, che pur non difettava di intelligenza, la duchessa non seppe trovar di meglio che intavolare e tirare in lungo una dissertazione di botanica. Clara Paolina era veramente dotta in quegli studi e in bellissime serre custodiva molte rare piante tropicali. Sebbene in fondo non mirasse che attrarsi dall'imbarazzo, la duchessa si conquistò per sempre la sovrana, che, timida e quasi interdetta al cominciar dell'udienza, tanto poi se ne compiacque che, contro tutte le regole dell'etichetta, quel primo ricevimento non durò meno di 1 ora e 1/4. Il giorno dopo la duchessa comprò parecchie piante esotiche e si spacciò per appassionata della botanica. Segue